Lezione di oggi, che è 24 maggio.
Allora, vediamo un po' che novità abbiamo nel nostro calendario di cose.
Allora, io non ho scaricato la posta elettronica, perché siccome sono stato fuori ieri e sarò di nuovo fuori oggi e domani, quindi sono una specie di pallone, e qualcuno mi ha spedito qualche allestimento in più, che quindi lei la versione, diciamo, più definitiva, però là già c'era il proposte progettuali, il link, anche se questo io non l'ho aggiornato, c'era già. Si passa e sto aggiornando la tua pagina, quindi va bene, mi sembra che l'avevo messo, non ho fatto in tempo a mettere un'immagine. Stefano Sonaiello è qua. E io cerco, mi sembra di capire che alcune persone sono in crisi molto grave. Una, due, ma è una crisi proprio grave questa? Ah, cioè uno fa tutto, fa il concorso, lavora un mese e mezzo, fa nottate, giornate, computer che bruciano, eccetera. Poi, come dire, quella cosa che equivale a questo primo progetto, perché non dai un'idea, che rappresenta la piuma decisiva, misteriosamente, tutte queste fatiche dopo Ercole, che 20 giorni che lavora, proprio la piuma finale non arriva. Va bene che arrivi. Poi, dunque, quest'altro settore, lei Esposito deve fare, fatene una schifezza, va bene? Fate per fare una schifezza, però dal mio punto di vista, se non siete in questa lista, è come se non avete fatto il sito web a suo tempo, anche perché questa è la base attraverso la quale si formano i gruppi. È, diciamo, come dire, la formazione dei gruppi è in rapporto a questo, quindi vi invito a fare una schifezza, però a fare una cosa che possa essere inserita qua, va bene? Il gruppo dei nostri amici, anche Erasmus, come stanno messi? Mi hanno mandato un'email con il loro allestimento? Si rifiutano di fare una schifezza, perché loro sono orgogliosi e da un certo punto di vista hanno ragione, però invece, per favore, fate una schifezza. Però se non siete qui, capite l'espressione? Ecco, però se non siete qui con un tentativo anche iniziale, la struttura del corso non può andare avanti, capito? Anche se presumo che voi tre formerete un gruppo insieme, no? Penso, non lo so. Lei dato? Lei sta lavorando, il problema è che abbiamo, diciamo, come dire, ampiamente superato i limiti, ampiamente, cioè la consegna era 16. Se un organismo paraprofessionale come il nostro non si rispettano le scadenze, voglio dire, è una compagnia neanche di Boy Scout, perché anche i Boy Scout sono abituati a rispettare le scadenze. Cioè, a livello Boy Scout sono abituati. No, mi prendo in giro. Ecco, come dire, a livello di Boy Scout si impara a rispettare le scadenze, figuriamoci se a livello di un corso del quest'anno. Quindi, per favore, se, diciamo, il corso avesse come attitudine generale questa attitudine che ci sto lavorando, io potrei chiudere e andarmene a casa. Per fortuna, diciamo, all'85% non c'è. Però vi prego di considerare che se non siete in questa lista, io penso che voi siete in una fase di dismissione, capito? In una fase di sganciamento, cioè in qualche maniera non ce la fate, cosa che mi è confermata dal fatto che due o tre persone che erano sempre presenti, poi improvvisamente non lo sono più. Allora io penso che loro si stanno sganciando, perché non c'è mica niente di male. Perché loro si sgancia le cose quando vengono più. È un po' tardi che possa entrare dentro la loro mente. Un po' tardi, però insomma, meglio tardi che mai. In positivo e in negativo, quindi no, a parte gli scherzi, chiudete per favore queste cose, fate queste consegne, perché voglio dire, tutto questo, tra l'altro, vorrei che voi capiste bene, non sono altro che una serie di prove generali successive. Ci saranno in particolare due prove decisive, che una è l'orale,
con la presentazione del sito, e uno con la presentazione della ricerca finale, che se uno quelle non le fa, ha perso tutto il pacchetto, cioè non ci sono le cose che si fanno gli anni, gli anni sono quei due giorni di fine. Quindi è chiaro che dovete cominciare ad allenare con rispetto alle differenze, perché sennò con tutto il corso non riuscite a fare. È chiaro che sono differenze. Ci sono due giorni di esami, che sono quei due giorni lì, uno orale e uno finale. Quando ieri il corso è chiuso, cioè non c'è più. Chiaro, quindi... Sì, certo.
Credo che l'abbiamo scritto nel programma fin dall'inizio, adesso andiamo insieme e riguardiamo. Allora, nel programma esami orali, lunedì 3 luglio 2006, intera giornata. Fatemi controllare se è vero. Sì, lunedì 3 luglio, l'intera giornata, e poi giovedì 20 luglio e venerdì 21 luglio, se abbiamo bisogno di due giornate, sicuramente giovedì 20 luglio. Ok? Questi, in questo giorno, il giorno anche della verbalizzazione e della chiusura del corso a tutti gli effetti. Il giorno 3 luglio, poi vi si spiegherà meglio, è sostanzialmente la revisione dei siti e insomma, diciamo, la parte orale individuale del corso. Va bene? Ok? Sono segnate nel programma già, perché avevo fatto a suo tempo i calcoli di quando erano le date migliori, ve le potete già segnare adesso e confermare. Vi ricordate che all'inizio del corso avevo detto non organizzate i matrimoni per quelle date? Va bene. Appena un secondo metterò la lezione di Gary in rete. Allora, adesso io con un certo anticipo vi spiego un po' che cosa, diciamo, succede. Allora, dicevamo l'altra volta che siamo in una fase di formazione dei gruppi. Questi gruppi, secondo me, si cominciano a formare e si cominciano anche in qualche maniera forse a incontrare per lavorare a una revisione importante, ripeto, importante, che avviene il 14 giugno, cioè circa un mese e mezzo prima dell'esame finale. Quindi noi il 14 giugno cominciamo ad avere una idea, una prima idea di che cosa fa ciascun gruppo come ricerca finale, d'accordo? Che cosa avviene il 14 giugno? Che noi facciamo revisione, come in un normale corso di composizione, io e gli altri docenti, facciamo revisione, viene un gruppo e parliamo della propria, di questa prima ipotesi che il gruppo ha formulato. Quindi per fare questo, per questa ragione vi viene detto tutto con un largo anticipo, già è stato anticipato la volta scorsa, adesso vi si spiega ancora meglio, quindi diciamo, è fatto con largo anticipo, perché all'interno del gruppo, il gruppo innanzitutto si deve cominciare a formare, cosa non del tutto facile sempre, e successivamente deve cominciare a formulare alcune ipotesi, d'accordo? E come dovrebbe essere fatta questa revisione? La revisione è, non siete voi che vi siete venuti visti due minuti prima col gruppo e vi è venuta un'improvvisa balzana idea e ce la venite a comunicare, non funziona esattamente così. Il gruppo si è formato e ha fatto forse almeno una o due riunioni precedentemente, ha valutato al suo interno alcune ipotesi e formula una ipotesi, ripeto, una ipotesi di lavoro finale. E instaura con noi un ping pong, un dibattito su questa, diciamo, ipotesi finale, a cui noi contribuiremo in vario modo, con suggerimenti bibliografici, con approfondimenti concettuali, con commenti e critiche di vario tipo. Potrebbe darsi che la vostra proposta non sia assolutamente sensata, in questo caso cominceremo a lavorare insieme a un'altra, e se invece lo è ci si comincerà a fare, diciamo, un dialogo, d'accordo? Questo avviene a circa 40 giorni, un po' più di 40 giorni dall'esame finale cosiddetto, quindi i tempi normalmente funzionano, però è bene che voi sappiate queste cose prima. Per fare questo dialogo e questa revisione, che ovviamente è indispensabile, voi dovete preparare una paginetta, due paginette scritte. Innanzitutto dovreste provare a fare un titolo, trovare un titolo in qualche maniera di questa ricerca un po' forte, un po', anche se volete un po' da slogan, che catturi, diciamo, l'idea e l'attenzione. E dopodiché ci può essere un sottotitolo che può essere invece di carattere esplicativo. Adesso vi faccio vedere degli esempi. Dopodiché dovreste avere una breve descrizione dell'idea, come se fosse il nuovo concept, un paragrafo, due paragrafi, non tantissimo, in maniera abbastanza succinta. Vi ripeto che l'aspetto, diciamo, per noi fondamentale del lavoro di quest'anno è quello di cercare di individuare delle situazioni di crisi delle situazioni in qualche maniera di difficoltà, di crisi, in alcuni casi si possono anche definire le condizioni un po' estreme, in cui valga la pena applicare uno sforzo di creatività e di progettualità, chiamiamola così. Questo sforzo di creatività e di progettualità, a nostro avviso, non può che avere un ulteriore slancio e un'ulteriore forza dall'utilizzo di alcuni aspetti che poi di volta in volta verranno, diciamo, insieme decisi, che riguardano l'elettronica in genere e l'information technology in generale. Quindi ripeto per l'ennesima volta questo concetto. Qui una cosa che a voi, un elemento nuovo di questo aspetto è che queste ricerche finali, ricerche progetto finale, noi le chiamiamo, hanno anche in maniera molto dichiarata un rapporto di attinenza con l'informatica. Cioè, mentre prima lo descriviamo a livello di concept, qui noi dovremmo sapere con un po' più di precisione voi in quale ambito particolare dei sette che affrontiamo nel corso e vorreste in particolare operare come ricerca sia teorica sia applicativa. Cioè, rispetto al vostro concept, rispetto alla vostra situazione di crisi, voi cosa pensate su cui pensate di lavorare di più? Su alcuni concetti di tipo progettuale che so che possono avere a che vedere con i parametri, con il mondo dei vettori, con degli aspetti della ricerca plastica, oppure con dei fatti tecnologici che so, i sensori, i modificatori, altri fatti tecnologici di controllo ambientale, eccetera, eccetera. Cioè capire un po' meglio in quale parte poi la ricerca si sviluppa anche dal punto di vista, come dire, teorico e attuativo. Dopodiché c'è questo aspetto che in qualche maniera non è che voi operate nel vuoto assoluto delle ricerche e delle informazioni, è anche importante fare un po' una ricerca, oggi avete internet, per vedere degli esempi, delle ricerche progettuali, paraprogettuali, realizzate o meno, che hanno, anche se vagamente, anche se non completamente, delle attinenze con quello che voi pensate. Che cosa avviene quindi in sostanza in questo dialogo, in questa prima revisione, che è di una certa importanza e si basa, ripeto, su un lavoro che il gruppo ha già fatto, se no è inutile farla la revisione. La revisione si basa sul vostro lavoro, la palla sta nel vostro campo. E quindi è in nuce, attraverso il tentativo di individuare questi quattro punti, e quindi degli esempi in qualche maniera simili o che possono direzionare la ricerca, qual è il campo dell'informatica in cui in particolare il gruppo si vorrebbe occupare, qual è il concept fondamentale dell'operazione che promuove, e poi ovviamente un titolo che sia abbastanza sia evocativo sia chiaro, e nella sua doppia articolazione di titolo e sottotitolo, è in nuce un'idea abbastanza completa di come deve essere questa ricerca, e tutto il dialogo è nel vedere se questa ipotesi ha delle ipotesi di progresso oppure va smontata e rifatta alla grande. Cioè, o uno vi può dare dei suggerimenti perché viene approvata, oppure, diciamo, se non viene approvata se ne rifà un'altra, magari lavorando anche insieme, d'accordo? All'interno del gruppo si possono ovviamente prendere pezzi e brandelli delle ricerche già fatte nei vari aspetti del corso, possono essere rimescolate, si può partire da alcuni aspetti di quelle per evolverle in una maniera diversa, possono essere completamente tralasciate. Questa è una dinamica che ciascun gruppo deve un po' decidere per conto proprio. È chiaro? È anche possibile, se ci sono delle fasi di non sintesi ancora all'interno del gruppo, che se ne propongano anche due alternative di ricerche, però sempre con questo aspetto che in qualche maniera sono un po' complete, cioè sono un po' a livello di ipotesi, sono presenti in tutti i dettagli, cioè non è una cosa così o una cosa così, fine. Cioè un po' uno deve avere sempre il quadro complessivo, è chiaro? Avete 3 settimane di tempo per questo, quindi gentilmente il 15 giugno, cioè questo è un lavoro già fatto, perché poi dobbiamo fare altri, no? Bisogna che si vada avanti, d'accordo? Allora io qua vi ho messo una serie di cose che vi possono aiutare, perché, che dire, uno a volte, come io in questo momento, no? Il cervello è vuoto, allora uno che fa? Quando il cervello è vuoto, si mette a leggere e a studiare, cioè è la cosa migliore da fare, per riempirlo gradualmente. Cioè se uno dice, ma io che faccio con questa ricerca? Non ne ho la più pallida idea. Allora, se tu stai fermo immobile, è molto difficile che qualcosa accada. Allora, in genere, una buona tecnica per cercare di riattivarsi i neuroni o gli elettroni è leggere qualcosa. Allora, e magari qualcosa si rimette in moto, qualche idea viene in mente, qualche connessione viene. Allora, questi link che vi ho messo, alcuni di cose che voi avete già letto, navigare all'interno di queste cose, questo è un saggio che voi avete letto fin dall'inizio e che però vi dà un quadro generale che forse potrebbe essere buono di andare a vedere. Questi sono alcuni saggi organizzati all'interno un po' ci va? Sì. All'interno di questa sezione delle idee, voi avete letto alcuni, diciamo, ci sono proprio organizzati attraverso alcune idee abbastanza forti e magari possono, diciamo, qua e là stimolarvi su alcuni aspetti. Queste sono le prefazioni della rivoluzione informatica. Questi link così apparentemente strausi sono invece molto importanti perché vi portano all'interno di dei mondi molto ricchi. Che cosa sono questi mondi? Sono sostanzialmente lo sviluppo delle ricerche finali degli anni precedenti. Che qui vedete già, diciamo, completamente svolte. Questo è il loro riassunto. Buona parte di queste ricerche sono ancora in rete, dovrebbero funzionare, mi auguro. Credo di sì, sta caricando, sì. Questa quindi è la versione finale di queste di queste ricerche. Questo qua, in questo caso, per esempio, loro avevano progettato sulla base di una nuova idea di terme un padiglione termale interattivo, un'idea diversa di terme di oggi. Cosa vedete qui? Qui vedete il nome teoricamente evocativo e forte, Information, padiglione termale interattivo. Questi sarebbero titolo e sottotitolo. Nel vostro caso, ovviamente, quando fate revisione, è una prima ipotesi, poi saranno continuamente aggiustate queste cose. Però l'importante è che capite grosso modo la struttura. Questo è il concept finale di quel determinato progetto. Voi in questo momento non fate altro che fare un concept del tutto iniziale, poi sarà a sua volta modellato. E poi, se voi ci andate dentro se voi andate dentro a queste ricerche, scoprirete che sono dei mondi molto, molto ricchi e con molte implicazioni. Quindi da un certo punto di vista non vi dovete fare, diciamo, eccessivamente spaventare né entrarci necessariamente dentro. Però già sfogliando questi titoli e questi riassunti potete vedere alcune idee, ricombinarle, vedere un po'. Diciamo, in questi sono 1, 2, 3, 4, 5 anni di corso, quindi ci sono molte ricerche, le componenti un po' tutte di queste ricerche finali sono a metà progettuali, nel senso che voi fate poi delle ipotesi progettuali o paraprogettuali, e a metà di ricerca su il tema specifico che voi avete individuato. Quindi a questo punto, diciamo, attraverso questi link, queste informazioni, qui ci sono anche altre cose che vi possono aiutare, vi potete cominciare a orizzontare. La base fondamentale, la cosa che dovete cominciare col fare, è cominciare a fare delle alleanze e, nei limiti del possibile, creare dei gruppi di lavoro. Va bene? Chiaro? Ci sono domande di carattere generale, di chiarificazione generale di questa fase? Sì, eccomi. No, possono arrivare fino a 5. In linea di massima. Ci sono altre domande? D'accordo. Posso sapere quanti gruppi si sono formati? Potete, ecco, scrivere qua. Sì, chi ha già un gruppo, così io comincio ad avere, e se c'è anche il nome del gruppo, bene, se no, si mette convenzionalmente, tanto per sapere come si sta cominciando a formare la cosa. Ricordiamoci, durante l'intervallo finale, ma va bene. Allora, oggi entriamo dentro un altro capitolo. Oggi entriamo dentro un altro capitolo dello sviluppo del corso. E introduciamo in qualche maniera un livello di intelligenza, chiamiamola così, tra virgolette, del nostro sistema più forte. Noi in progressione abbiamo visto innanzitutto, il bottom line, il livello proprio iniziale, che il mondo delle informazioni è un mondo strutturato convenzionalmente. L'aspetto convenzionale è l'elemento, la parola chiave che lega la creazione del linguaggio e la codifica e decodifica del linguaggio, sia nella nell'accezione comune, sia ancora di più nell'accezione informatica, perché nell'accezione informatica, come abbiamo visto, il rendere assolutamente espliciti e chiari il contesto di codice, di informazione a cui ci si muove, è quello che consente effettivamente di entrare in un rapporto costruttivo con questo tipo di oggetti. Quindi all'inizio ci eravamo molto focalizzati su questo valore del codice convenzionale, e quindi avevamo detto alla fine questa affermazione, che è un po' paradossale ma in realtà non lo è affatto, che nell'ambiente informatico non esistono dati ma esistono solo informazioni, nel senso che per essere gestibile qualunque elemento del sistema informativo è soggetto a convenzioni, e soltanto attraverso questo fatto di essere all'interno di alcune convenzioni che riusciamo a operare. All'interno di questo ragionamento abbiamo visto vari ambienti, abbiamo visto innanzitutto l'ambiente bitmap, il più semplice da un certo punto di vista, caratterizzando la presenza dello schermo come e porzioni di schermo e trasformazioni di porzioni di schermo come l'elemento fondamentale della convenzione. Abbiamo visto che attraverso proprio questa idea di schermo bitmappato è possibile trasmettere informazioni strutturate, sia pure a livello molto primitivo. Abbiamo visto come anche all'interno di questo sistema è possibile operare con informazioni che riguardano il colore, in realtà attraverso l'estensione di questo concetto convenzionale applicati a informazioni che possono riguardare il colore diviso in varie sue componenti. Dopo abbiamo fatto un salto e ci siamo mossi nell'ambiente vettoriale. Abbiamo anche visto, vi ricorderete, che questo mondo dello schermo, questo mondo della digitalizzazione, questo mondo del rapporto tra proprio schermi e mondo contemporaneo ha delle influenze molto più presenti di quanto si potesse pensare anche nel mondo dell'architettura, e abbiamo visto alcuni esempi di ricerche architettoniche contemporanee che in fondo rispetto a questo universo degli schermi e delle nuove superficialità, chiamiamole così, hanno sicuramente detto qualcosa. Dopo ci siamo mossi nel secondo capitolo, quello che ha a che vedere un grado di strutturazione delle informazioni più complesso, che è quello dell'esplicitazione di dei codici e soprattutto di un modo di operare che non è più attraverso lo schermo e porzioni di schermo come input iniziale, ma è proprio attraverso delle entità, le entità oggetti a cui si attribuiscono alcune caratteristiche e proprietà, e induce il mondo dei vettori, un mondo che in realtà ha componenti in fondo non differenti concettualmente tra il mondo delle due dimensioni e il mondo delle tre dimensioni. Su tutto questo discorso abbiamo innestato anche delle riflessioni teoriche, sia riguardo lo sviluppo di questo tipo di ricerca nell'architettura contemporanea. Abbiamo visto come alcune maniere di organizzare i dati che hanno a che vedere con questi codici più maturi, per esempio abbiamo visto il mondo dei layer, vi ricorderete, come questo ha dei rapporti indubbi con la ricerca architettonica degli ultimi 20 anni. Abbiamo anche visto in particolare il lavoro di Peter Eisman, in cui tutta una serie di operazioni, di manipolazioni e di processi per arrivare alla forma architettonica in qualche maniera, anzi più che in qualche maniera, si sovrappongono con questa idea di, come dire, di codici in qualche maniera più maturi e più presenti di tutto il mondo vettoriale. Ultimamente abbiamo affrontato il mondo del 3D, della creazione del mondo tridimensionale in due aspetti, uno più fortemente teorico, che è proprio il rapporto tra tempo e spazio, in cui abbiamo visto succedono delle cose abbastanza significative, e poi abbiamo visto le sperimentazioni di Frank Gehry all'interno sempre di una serie di verbi azione, assemblare, fondere, separare, eccetera. Ci siamo centrati proprio su questa attitudine, come dire, tridimensionale della sua ricerca, indubitabile, e abbiamo legato questo anche allo sviluppo in cui voi siete, sia nel corso dal punto di vista teorico, sia dagli avanzamenti successivi che avete avuto anche grazie alle lezioni dell'architetto De Luca su vari ambienti operativi, e appunto mi dicevate che avete avuto anche gli aspetti fondamentali per quanto riguarda il mondo 3D e anche le operazioni booleane, no? Quindi diciamo le due cose vanno abbastanza parallelamente. Ah, ecco, era stata aperta una finestra che riguardava il mondo degli script, cioè il fatto proprio che è possibile programmare in maniera esplicita alcune azioni che queste entità di cui è caratterizzato il mondo vettoriale, operazioni, trasformazioni, eccetera, che possono essere programmabili effettivamente. Questa programmazione è una programmazione che porta a rendere esplicite le modalità di creazione del progetto, no? Non sono in luce modalità semplicemente di automatizzazione del lavoro, anche se possono essere questo, ma diciamo potenzialmente sono proprio modalità che rendono espliciti alcuni aspetti formativi proprio del progetto dal punto di vista anche concettuale e teorico. Oggi facciamo un passaggio che è quello di provare a ragionare sull'idea di passare dati strutturati in qualche maniera di nuovo ricorrendo alla nostra metafora di Leonardo per capirci, ma con l'idea che noi vogliamo passare, ci viene in mente, dopo aver percorso questi vari livelli, facciamo una nuova invenzione vera e propria, ecco, in sostanza è questa. E l'invenzione vera e propria è quella di sfruttare l'idea della griglia in due modi, diciamo, completamente innovativi. Cioè, ritorniamo a immaginare di essere indietro ai nostri tempi di Leonardo. Abbiamo scoperto queste qua, cioè, abbiamo scoperto quindi come costruire un disegno a distanza, addirittura come riuscire a farlo colorato. Abbiamo visto che abbiamo visto che possiamo operare attraverso delle entità, una volta che noi creiamo questo codice diverso, quindi fare un mondo vettoriale che trasmette questo mondo vettoriale, che ha tutta una serie di vantaggi rispetto al sistema del bitmap, dello schermo. Abbiamo visto che questo può anche trasformarsi in informazioni di tipo tridimensionale, una volta che si inserisce questo in coordinate effettivamente tridimensionali. Oggi facciamo, dopo un milione di anni di questo tipo di cose, a un tipo di idea in mente un'altra idea. Cioè l'idea è sostanzialmente questa. Rifacciamo la nostra benedetta griglia, torniamo nella nostra griglia.
normalmente avevamo visto, ritornando al discorso bitmap, che per passare un disegno, io dicevo A2, B2, B3, eccetera, d'accordo? Vi ricordate questo sistema? Adesso improvvisamente a me viene in mente di usare questo stesso formalismo della griglia per passare in un primo momento dei numeri. Naturalmente niente mi impedisce di avere un sistema di codifica di singoli numeri, no? Sempre attraverso un concetto di, in qualche maniera, di trasformazione in codice binario di dei numeri, questo lo abbiamo sempre ascoltato, no? E quindi diciamo interamente dei numeri con dei segnali di cubo, con degli altri sistemi. A un certo punto mi viene in mente questa idea che io voglio, diciamo, mandare al mio compagno dall'altra parte, che ha vediamo se la metafora funziona così, non l'ho mai provata. Immaginiamo che il mio compagno dall'altra parte ha un pallottoliere che funziona bene, quello riesce a fare rapidamente in alto, d'accordo? E invece io da questa parte non ce l'ho, d'accordo? Allora io devo mandare a lui, decido di mandare a lui in maniera strutturata delle informazioni che ti consentano di operare in maniera facile questi calcoli, perché lui sostanzialmente da questa parte li può fare perché ha a disposizione di un pallottoliere, d'accordo? Come si chiamano pallottolieri? Gli abaci, no? Quei sistemi. Allora immaginiamo che la metafora sia questa, vediamo se funziona, non ci avevo mai pensato, ma forse è una maniera più chiarina di dirlo. Prima diceva 4 per 24, d'accordo? Diceva soltanto, comunicava questa cosa, 4 per 24, glielo comunicava a lui e lui da quell'altra parte faceva il calcolo e mi diceva quant'è 4 per 24? 4 per 4, 16, 4 per 2, 8, 96, giusto? E lui con il suo pallottoliere si aveva a fare 96. Glielo spedivo soltanto così, praticamente, no? Dopodiché gli spedivo un altro calcolo, 5 per 32, stesso sistema. Cioè, che cosa vuol dire glielo spedivo senza avere l'idea della tabella? E glielo spedivo verso perfetto, d'accordo? Ho un modo di comunicare 5 attraverso segnali di fumo? Sì. Ho un modo di moltiplicare per attraverso segnali di fumo? Sì. Ho il modo di consegnare 24, 32, sì, la famiglia dei nostri amici. A un certo momento, dopo un milione di anni, mi viene una stranissima idea. Qual è l'idea? Di usare la griglia per fare questa operazione, cioè di dirgli diversamente, di dirgli 4 in A1, mettimi 4, in A2 metti 24 e quindi lui da questa parte da 4 e 24 e in C3 mettimi il risultato. Cioè, che cosa mi devi mettere in C3? Mi devi mettere il risultato, lo scrivo meglio qua, di... Qua ho messo 1? In A3 mettimi il risultato di A1 per A2. Apparentemente è la stessa cosa, d'accordo? Apparentemente è la stessa cosa, però, diciamo, non è la stessa cosa. perché è una vera e propria rivoluzione, pazzesca anzi, una delle più importanti che ci sono, che sono state fatte. Innanzitutto questa è esattamente una rivoluzione, perché fino a un certo punto non è che questo formalismo, questa legge c'è sempre stato, ma come niente, l'hanno incontrato attorno al 67-68. Questo, che voi pensate che è una cosa normale, non è una cosa normale. Questo a un certo punto è stato inventato con i primi programmi Visicals, Multiplan, poi l'8.3 che lei si ricorderà. E quindi al prima lo spreadsheet non c'era, non è che è nato con il CNN e Dio l'ha creato il settimo giorno della creazione. No, l'hanno inventato negli anni 70, questa. E questa è una cosa di grande, cioè mostruosamente importante. Questa invenzione qua, che noi abbiamo, diciamo, riportato ai tempi di Leonardo per renderla più vivida. Quali sono le conseguenze di questa diciamo, cambiamento di informazione e del fatto di aver messo le cose nella tabella? Il risultato apparentemente non cambia, d'accordo? Come lui sapeva fare prima col pallottoliere, così sa fare adesso all'interno di questo formalismo, giusto? Lui col pallottoliere si calcola e dice bene, tutto questo è uguale a 96, d'accordo? Allora adesso cerchiamo di immaginare delle conseguenze di questo meccanismo. Dov'è la lista? Proviamo a giocarci un poco, vediamo quali sono le conseguenze. Dunque, in gruppo solo abbiamo formato questo. Allora, vediamo alcune conseguenze. Chi vuole dirne una? La prima cosa che è questa, comunque improvvisamente dopo un po' mi rendo conto che io posso, senza ricorrere a, diciamo, grandi cose, da questa parte dire aspetta un secondo, invece di essere 4 a 1 al valore 275.000, d'accordo? Oppure invece di 4, 8, per farlo più semplice, la qualità. Che cosa vuol dire modificare questo elemento? Modificare tutta la struttura? No, la struttura rimane identica e lui sa soltanto qua che questo qua è diventato un 8 e si ricalcola col pallottoliere questa situazione, d'accordo? Ma la struttura rimane uguale, mentre invece con quell'altro sistema no, perché non era formalizzata. Mi spiego? Questa è la prima, poi vediamo un'altra, perché ce ne sono almeno 270.000. Dobbiamo fare il gioco, ognuno ne trova una. Allora, proviamo un'altra. Dacci, proviamoci.
Io pensando, mettendo una volta sulla, un numero nella tabella, posso fare più calcoli. Cioè, nel senso, con gli stessi numeri, dire invece che più, invece che insomma, mettere una moltiplicazione, una divisione.
Posso cambiare questa operazione, giusto? Sì. Cioè, sfrutto questo, l'operazione viene cambiata effettivamente nella tabella 3. Cioè, invece di scrivere U a 1 times, che vuol dire per A2, d'accordo? Io invece di questo che posso fare, per esempio?
Divisione.
Oppure?
Divisione.
Oppure?
Radice.
Oppure? Seno. Coseno. Oppure?
Esponenziale.
Oppure?
Logaritmica.
Oppure? un miliardo e mezzo, perché queste sono le cosiddette funzioni, d'accordo? Sono le cosiddette funzioni, che sono tantissime, e diciamo i programmi organizzati così hanno un leggero formalismo che adesso vediamo per scrivere in maniera che si capiscono, ma è proprio quello che gli dice, sfruttando gli stessi dati, in questo caso che poi noi chiamiamo sempre informazioni perché sono già comunque diciamo cambiare la funzione, quasi tutti la chiamano funzione quella, quell'elemento politico, che il più semplice di tutti è la somma, però ce ne sono 270.000, no? Ti dico, e in genere i programmi le organizzano per famiglie di funzioni, no? Famiglie di funzioni tipo geometrico, quadrato, calcolo del quadrato, calcolo della circonferenza, calcolo di questo, calcolo di quello, oppure statistiche, media, average, standard deviation, tutte funzioni di statistiche, economiche, e poi adesso ce le vediamo, d'accordo? Poi c'è un'altra conseguenza che è una delle più belle di questo meccanismo. Vado a prendere un'altra, diciamo, sfilata logica.
C'è diverse operazioni con creare un'equazione. Dovrebbe creare un'equazione.
Si vorrebbe creare un'equazione, diciamo, in che senso?
Già
questa è un'equazione sostanzialmente. Quindi diciamo, io la posso creare estremamente più complessa, d'accordo? Però c'è un salto logico, che è il salto logico che bisogna. Esattamente. Si può sfruttare il risultato di questa operazione che diventa, diciamo, cellula di un'altra operazione. Cioè, diciamo, facciamo la cosa più semplice, che noi non sappiamo, diciamo, la cosa più semplice, no? Che noi facciamo, per qualunque ragione che lo vogliamo fare, A1 più A2, e questo qua è messo in A3, d'accordo? Questo A3 a sua volta, cioè che sarebbe questo risultato, diventa, che ne so, A3 diviso C2 e viene posto in una casella D2. Che cosa vuol dire? Che questo affare, che qui abbiamo occupato A1, A2 con A3, e A3 è andato a essere diviso a C2 e il risultato va in D2, cioè abbiamo occupato a rete, diciamo, questa serie di caselle. E che cosa vuol dire questo? Adesso lo faccio così, lo dico più facilmente. Che cosa vuol dire questo sistema? Che in qualunque punto io tocco questo sistema, cambio in tempo reale il risultato. Cambio in tempo reale il risultato. Quindi, mentre questo formalismo è sicuramente importantissimo ai tempi di Leonardo, perché comunque, no, diventa molto vantaggioso, perché basta cambiare una casella o basta cambiare una funzione per cambiare il risultato, chiaramente nei tempi dell'elettronica questo diventa una cosa a dismisura più importante, perché i sistemi sono a tempo reale, d'accordo? Allora, questo mondo che è stato descritto proprio un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, è effettivamente una struttura mentale che da adesso in poi non mi deve più lasciare, perché tocca un aspetto, cioè comincia a far cadere delle parole che per noi sono molto. Adesso vediamo un attimo come funziona davvero, lo potete fare tutti, penso, ma
e poi ritorniamo a discutere in termini più concettuali della faccenda. Allora, vediamo un attimo questa. Questo è uno dei tanti programmi di questo tipo, questo è Excel, quindi questo è un universo del biomondo oggi Excel. Una volta c'erano poche cose, oggi è proprio di tutto e di più, d'accordo? Perché in realtà sono anche ambienti fortemente programmabili in varia misura, però a me mi basta che voi capite, diciamo, questi due concetti. Allora, qual è la differenza fondamentale che avviene in questo tipo di ambienti? Ci sono degli ambienti che contengono delle informazioni, in genere, anche se non unicamente, di tipo numerico, in realtà è molto più complesso, possono anche essere di altre famiglie, ma lasciamo perdere per il momento, diciamo in un primo momento di tipo numerico, e delle caselle che tengono i risultati. Queste è, diciamo, una volta che ha capito questo, uno ha capito il 50% del sistema. Allora, se io dico che A1 mi viene un valore, io prendo e glielo metto. Se gli metto che B2 ha un valore, glielo metto. Se devo dire che in questa casella C invece io voglio un risultato, si scrive uguale. Da quel punto il programma sa che questo diventa una casella che conterrà una operazione, è il risultato dell'operazione dei pallottolieri, in poche parole. Allora, nel caso più banale, io dico 12, ecco, questo qua c'era diverso, 12, credo che qua sia più, posso scrivere più, lo fate vedere, com'è? Qua non più. Si deve scrivere sum? No.
No,
a 1, 2 punti? Anche sum, no? Allora, 12, vediamo, più, vediamo da maniera più semplice, adesso. Più 25 dovrebbe funzionare, no? Ho fatto B2, ok, ce l'abbiamo fatta, d'accordo? Allora abbiamo creato questo modello minimo in cui questo è un risultato e questi qui sono delle informazioni, diciamo, già inserite che conducono a questo risultato. Se vogliamo vedere quello che dicevamo prima, noi possiamo dire che qua questa casella, ad esempio, è un nuovo valore, 34, 24, questa casella qua, che noi diciamo uguale, è uguale a questo, cioè non è uguale a 37, ma è uguale, avete capito? È diverso, non diciamo che è uguale a 37, diciamo che è uguale a C1, qualunque sia il risultato di C1, ci siamo? Per cui qui, diciamo, per esempio, questo 24 più 37, ok. Qual è l'aspetto fondamentale? Che siccome questa casella non è 37 ma è C1, se io cambio in qualunque punto questo tipo di risultato, ovviamente se io qua invece di scrivere questo scrivo questo, a rete mi è tutto modificato, giusto? È abbastanza ovvio, ormai l'avete capito qual è il ragionamento. Chiaramente se io voglio trovare delle funzioni più particolari, allora qui io adesso ho fatto nella maniera proprio rudimentale, cioè i quattro segni rudimentali sono questo per, ok, quello era per più, diviso e barra, se non sbaglio, non so quando lo metto, no? Sto col 7, no? Ok. E meno, giusto? D'accordo? Queste, già con queste io posso fare, diciamo, la bomba atomica, già con questi quattro operatori. Naturalmente, volendo, anzi, chi comincia a volersi divertire veramente, va qua, funzione. E vedete qui, appunto, l'organizzazione delle funzioni. Allora, per esempio, la somma, non è detto che si faccia in quella maniera come abbiamo detto noi, ma scrivendo somma numero 1, punto e virgola, numero 2, eccetera. Addizione di numeri in un intervallo di celle. Allora, praticamente, invece di scrivere così, vediamo se ce la facciamo, vuol dire somma, ecco, qua tra l'altro me l'ha detto lui stesso, no? Ecco com'è. questo, no, questo, punto e virgola, non ho fatto punto e virgola, mi sono sbagliato io, somma, numero uno, mi ho scritto bene, questo, poi che vuoi, punto e virgola, te lo metto, punto e virgola, ok, mi vuole il numero due, numero due, numero due, ok, dovrebbe andare bene, giusto? Chiudo parentesi, ok, va bene, gliel'ho formalizzato in questa maniera. Perché mi interessa questo, diciamo, come cosa? Non certo per la somma, perché per la somma è uguale, ma in altri casi, scusatemi, vediamo un attimo, cancelliamo tutto, riandiamo alle funzioni, ecco, restituisce il seno di un angolo, allora in questo caso quello è seno di 90, quanto è il seno di 90? Somma, rata, eccetera, eccetera, eccetera. E... ah, ecco, vedete come sono organizzate per sottofamiglie, per esempio tutte le funzioni finanziarie, vedete quante ce ne sono? E ciascuno, in ciascuno è spiegato quello che fa e il formalismo che uno deve adoperare. Ecco, finanziarie, data e ora che possono servire per una serie di ragioni, statistiche, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, vediamo quali sono le conseguenze di questa mini struttura che noi qua ci teniamo, poi dal punto di vista più semplice, è l'inserimento di alcune parole che da adesso in poi ci accompagneranno. La prima parola è che questo meccanismo mostra in luce la caratteristica fondamentale dell'informatica, che è quella che abbiamo scritto, descritto e in varia maniera menzionata in tante occasioni, che il cuore di questo meccanismo è la interconnessione dinamica dei dati, o meglio, nel nostro caso, delle informazioni. Che cos'è questa interconnessione dinamica delle informazioni? Che la cosa, diciamo, importantissima che avviene in maniera rapidissima all'interno del sistema informatico è proprio il fatto di avere reti informative, di cui questa è nulla, però che è in essenza quello che a noi ci interessa dimostrare, in cui le informazioni sono legate dinamicamente l'una con l'altra e al variare di una le varie con l'altra a scala. Questo aspetto di interconnessione dinamica delle informazioni è il cuore proprio pulsante dell'informatica, è la sua caratteristica principale, è il suo, diciamo, DNA generativo, è la sua più forte peculiarità. E allo stesso tempo, siccome le cose le cose diventano complesse, e anche al suo stesso tempo la sua più forte crisi, se vogliamo dire così. Perché? Perché è relativamente facile far capire che, diciamo, la facilità di cambiare un dato, invece di avere 12, avere 24. Posso prendere un mio zio compianziano e dirgli: sai, c'ho una cosa bella, che adesso invece di fartelo scrivere a mano, io ti cambio il 12, guarda quanto è facile, ti scrivo 24 e poi il risultato. È una cosa che un po' quasi ci riesce, come molti altri vantaggi, diciamo, di tipo pratico e immediato. Cioè è abbastanza facile far comprendere un primo livello, e cioè che i singoli dati all'interno dell'informatica sono mobili. Questa è una cosa facile da far comprendere.
un muro non è più un muro, lo posso fare più lungo o più corto. Questo lo prendo, lo cambio, no, questa pagina è una fatta di mio Dio. Molto più complesso è fargli capire il concetto dell'interconnessione di binari e binari, e non lo capirà quasi mai. Perché? Perché rappresenta un vero e proprio salto logico, strutturale, cioè come ci si muove in un mondo che non è un mondo, non soltanto non fatto di elementi fissi, posso capire un po' come muoverli singolarmente, ma l'idea che ci si muova o ci si possa muovere in una rete di dati interconnessi, o meglio di informazioni interconnesse, continuamente mutabili, è una cosa che è molto difficile da fare. Perché i cervelli si formano con alcune strutture mentali e questa particolare struttura mentale è una struttura mentale molto difficile da far comprendere. D'altra parte, testi di questo genere sono abitette. Basta che vedere le generazioni più moderne con quante abilità entrano dentro concetti di vario tipo, no? Di digitalizzazione delle informazioni, trasformazione di cose, è normale perché fa parte del loro paesaggio nativo. Mentre invece non fa parte del paesaggio nativo delle generazioni precedenti, proprio questo concetto, che è uno dei cuori del problema. Ora, questa idea che il centro dell'informatica non è tanto la modificazione del singolo aspetto informativo, ma quello del muoversi all'interno di reti interconnesse dei dati, porta a un cambiamento di tipo proprio strutturale, di cui torneremo a parlare in maniera più teorica, però adesso diciamo impostiamola così, è che generazioni e modi di ragionare precedenti si muovevano rispetto a un parametro che è quello dell'if-then, cioè che vuol dire if-then, se allora, se esistono determinate condizioni, allora io faccio questo calcolo e mi dà questo risultato, d'accordo? Invece il modo di ragionare portato da sistemi di questo tipo in tutti i campi, attenzione, in tutti i campi, è quello del what if, cioè dall'if then si cambia al what if. Che vuol dire what if? È molto semplice, che io posso, diciamo, usare questi meccanismi di dati interconnessi per fare delle ipotesi, tutto là. Posso fare delle ipotesi e verificarle in tempo molto rapido, in tempo quasi reale. Quindi nasce un modo di ragionare, che è proprio il modo di ragionare, what if, che vuol dire che cosa succede al mio sistema se io cambio un determinato parametro, l'aumento, lo diminuisco, o cambio una determinata connessione. Questo modo di ragionare, che è il modo di ragionare what if, è un modo che è stato introdotto proprio dai codici di calcolo, in italiano si chiamano codici di calcolo, in inglese si chiamano spreadsheet, questo, diciamo, questi ambienti. E ecco, è stata questa maniera di pensare what if basata sull'ipotesi, è una maniera completamente diversa di ragionare, basata sulla ipotesi e sulla verifica, no? Sulla simulazione di una determinata situazione, sulla verifica se l'ipotesi funziona o non funziona. Per questo ho, diciamo, questa rete ramificata di dati. Allora, interconnessione dinamica dei dati come il cuore, diciamo, pulsante dei sistemi informatici di oggi, proprio il DNA, il bit, è questo, tende a creare reti interconnesse di dati che si possono interrogare attraverso un ragionamento quotidiano. Che cosa succede al mio sistema? Se io mi compro una casa, poniamo, e il mutuo è al 3,2%, mi tocca ammortizzare il tocco di poco tempo. Se invece è a tot, che cosa succede a tutta questa serie di variabili? Banale del mondo, però come dire, è appunto questo sistema di dati, di sistemi interconnessi di dati. Allora, ci fermiamo 5 minuti e poi facciamo intervenire la seconda, poi possiamo intervenire la seconda parte. Allora, eccomi a sua disposizione, chi mi doveva parlare?